Abbiamo al telefono Vanessa Roghi, come annunciato, autrice di questo articolo uscito l'altro ieri su Internazionale in occasione dell'anniversario della morte di Gianni Rodari. E noi, fra l'altro, da questa radio ne abbiamo parlato a suo tempo in una trasmissione che si chiamava Scarpette Rosse, e quindi parlava di fiabe, e credo che Gianni Rodari ci stia stato dentro a pieno titolo. Allora, tu hai scritto questo lungo articolo molto, insomma, interessante, e io vorrei partire proprio dal fatto che tu citi proprio Tullio De Mauro, che definisce Gianni Rodari un classico, mentre invece normalmente si ritiene uno scrittore per l'infanzia. Vogliamo partire da qui?
Sì, volentieri, perché veramente è una delle questioni centrali in fondo, no? Di come lo vediamo noi oggi, cioè della sua attualità, della sua vitalità fra di noi. Lui, appunto, in un articolo molto bello che esce poco un anno dopo la Grammatica della Fantasia, quindi siamo nel 1974, definisce un classico, no? Secondo poi la nota definizione di Calvino, ma appunto De Mauro che cosa fa? De Mauro dice qual è uno dei motivi per cui secondo me Rodari è un classico, perché Rodari ragiona su come fa le cose, cioè in qualche modo ci guida all'interno del suo mestiere, ci apre le porte della sua officina, ci consegna i suoi strumenti di lavoro e ci dice provate a farlo anche voi, perché l'arte non è dei geni, l'arte è qualcosa che si impara e si può imparare in modo democratico a patto appunto di essere onesti nel momento in cui si dice come si è fatto a fare quello che si è fatto, no? Dice Rodari, c'è sempre un bambino che domanda come inventi le tue storie e merita una risposta onesta. Ecco, De Mauro proprio sottolinea questo di Rodari, il fatto che sia fra i pochi scrittori che è stato così generoso da appunto dirci come aveva fatto quello che aveva fatto.
E tu parli anche di Grammatica della Fantasia, ovviamente, che io ritengo...
Beh, sì, soprattutto, sì, chiaramente quando De Mauro appunto definisce Rodari un classico, proprio si riferisce alla Grammatica della Fantasia, che è uscita nel 1973 e che è davvero appunto l'officina dello scrittore aperta a tutti quanti, no? Perché prima Rodari aveva scritto alcuni interventi di riflessione sul suo lavoro, su Paese Sera, sulle riviste alle quali collaborava, però appunto soltanto nella Grammatica della Fantasia diventa sistematico e mette insieme tutta una serie di proposte, di riflessioni, ma anche appunto una bibliografia molto ricca nelle note finali, che sono il frutto poi di questa famosa settimana della fantastica a che fa Reggio Emilia nel marzo del 1972, grazie a Loris Malaguzzi, una settimana di formazione degli insegnanti. E anche questo, no, è un dato sul quale riflettere, cioè appunto uno dei libri più importanti, insomma, nella cultura italiana del secondo dopoguerra, La Grammatica della Fantasia, nasce proprio come all'interno di un corso di formazione per insegnanti delle scuole dell'infanzia, delle scuole elementari, delle scuole materne, e questo veramente oggi ci fa pensare, no? Che insomma non esiste niente del genere, nessuno fornisce strumenti così alti ad una categoria di persone, di lavoratori, che invece ne avrebbero costantemente bisogno.
Eh sì, lui questo lo dice, insomma, delinea, diciamo, anche un tipo di lavoro con l'infanzia da parte degli insegnanti, ma non solo, perché si rivolge anche ai genitori, tutto sommato, che sia quello che permette proprio lo sviluppo autonomo delle capacità dei bambini, che lui ritiene enormi. E lui ha scritto tanto, è stato anche un giornalista, prima all'Unità e poi a Paese Sera, poi parleremo anche di questo suo rapporto col Partito Comunista, che in effetti un tipo come Rodari, diciamo, forse ci si trovava, anzi senza forse, abbastanza stretto. Allora, lui ha scritto tantissimo, ha scritto dei libri che secondo me possiamo definire anche di fantascienza, sto parlando del Pianeta degli Alberi di Natale e della Torta in Cielo, no? Che sono proprio situazioni, ce ne vuoi parlare tu di questi due libri che noi consigliamo appunto per il discorso fatto prima a tutti e tutte, a prescindere dall'età?
Sì, sono due libri molto importanti, diciamo, di Rodari, perché affrontano un tema che a lui sta molto a cuore, cioè lo spazio, no? Rodari inizia a scrivere negli anni in cui la corsa allo spazio è proprio un fatto storico, si entusiasma proprio per la scoperta, appunto, per le scoperte scientifiche. Molto spesso dice, scrive ai bambini: voi siete quelli che andranno nello spazio, no? Parliamo di voi, parliamo del vostro futuro, parliamo. E questo, diciamo, in questa sua, questo per il pianeta degli alberi di Natale, perché lui è una persona molto curiosa rispetto alle novità del suo tempo, ha grande fiducia, diciamo, nelle novità del suo tempo, e lo spazio diventa un luogo nel quale poi come dire, mettere non le cose peggiori, no, che ci sono sulla Terra, cioè le sue storie spaziali, le sue storie cosmiche, le sue storie di fantascienza non sono distopie. Lui non vede, no, nella fantascienza una deformazione in negativo della realtà. Lui appunto ha grande fiducia nel futuro, nelle persone giovani e anche appunto nella possibilità che poi in questo mondo degli alberi, pianeta degli alberi di Natale e appunto in questa astronave della torta in cielo, che poi si scoprirà che non è un'astronave, appunto ci sia del buono e non del cattivo. Dobbiamo comunque pensare appunto agli anni in cui lui scrive queste storie, che sono gli anni 50 e 60, anni nei quali veramente c'erano in molti erano gli apocalittici che guardavano alla corsa allo spazio come appunto con grande timore e soprattutto pensando al futuro come un luogo veramente distopico. E invece appunto Rodari questo non lo fa mai. Poi ovviamente non so a spoilerarvi le trame, perché se l'avete insomma chi non l'ha letto corra immediatamente a farlo, insomma, assolutamente no. Però sulla torta in cielo ci tengo a dire una cosa, perché la torta in cielo, al di là della storria bellissima che è della trama, insomma, di questi due bambini
ambientata al Trullo, fra l'altro
ambientata al Trullo,
lui non era di Roma, era di Omegna, ma insomma a Roma ha vissuto tanto.
Lui insomma ormai era romano e appunto e il Trullo è diventato un luogo importante per lui, perché lì insegnava questa maestra, la maestra Bizzaretti, che faceva parte del movimento di cooperazione educativa. E la maestra Bizzaretti era una maestra che faceva cose fantastiche con questi bambini nei primi anni 60, insomma, il teatro, si erano dati un regolamento di classe scritto insieme, e così Rodari spesso andava da loro e con loro appunto scrive pezzo per pezzo, verificandola con loro, la torta in cielo. Quindi la torta in cielo nasce proprio in modo dialettico dal rapporto di Rodari con i bambini. Era la prima volta che succedeva, gli altri libri li aveva scritti a tavolino ed erano usciti insomma un po' come Minerva dalla sua testa, insomma. Invece la torta in cielo è proprio un lavoro collettivo che deve moltissimo all'insegnamento del movimento di cooperazione educativa e soprattutto alla frequentazione con Mario Lodi, che pochi anni prima aveva scritto CP insieme ai bambini della sua scuola a Piadena. E quindi,
sì, sembra,
insomma, questo è importante.
Tu hai parlato giustamente di distopia, parliamo dell'utopia, che invece per Rodari era qualcosa di molto concreto, non di irraggiungibile, e qualcosa che fra l'altro i bambini sembrano comprendere immediatamente, no? Cioè lui parla anche nelle filastrocche, nelle poesie eccetera, che sono bellissime, filastrocche in cielo e terra, favole al telefono, il libro degli errori, e lui parla di pace, parla di appunto molto in maniera estremamente semplice, parla di un mondo di uguali, un mondo libero dalle diversità e dalle necessità, insomma tutto un linguaggio che è immediatamente comprensibile ai bambini. Ma come si dice spesso, se lo capiscono i bambini dovrebbero capirlo anche i grandi, no? Però spesso poi non è così.
No, per niente, tant'è vero che poi appunto alla fine lui nel suo ultimo libro scriverà la filastrocca appunto dell'orecchio acerbo, no? Del fatto che comunque gli adulti mancano di quell'elemento che gli consente di essere in relazione con l'infanzia, e che lui identifica in questo orecchio verde che vede in questo signore anziano sul diretto Capranica a Viterbo, e gli domanda che cosa è quell'orecchio verde. Il signore appunto gli dice: io il mio orecchio acerbo lo tengo qui per ascoltare le cose che i grandi non stanno mai a sentire, no? Me lo sono portato dietro dall'infanzia. Allora in questa descrizione plastica, no, fisica, così, se vuoi, appunto, di questo organo che noi non abbiamo più, questo orecchio acerbo, c'è veramente tutto rodari, cioè il fatto che poi nell'età adulta si perde la possibilità, la capacità di dialogare con i bambini, perché si perde il senso della loro originalità, di quello che sono. E d'altra parte però Rodari poi non è appunto uno che come dire, che digioneggia, insomma, che fa finta di parlare la lingua dei bambini, perché lui anche questo lo dice molto chiaramente e spesso. C'è questo episodio molto bello che racconta nella Grammatica della fantasia del nonno di Lenin, il dottor Beck, che praticamente, che cosa faceva questo nonno di Lenin nella loro casa di campagna? Praticamente, visto che il nipote e i suoi amici uscivano sempre di casa dalla finestra, e onde non impedirgli di farlo, appunto, perché comunque gli sembrava un gioco comunque divertente, gli aveva messo una panca sotto la finestra, in modo che quando scavalcavano la finestra potessero avere un punto d'appoggio e non rompersi l'osso del collo. Secondo Rodari questo è il modo in cui gli adulti devono avvicinarsi ai bambini, cioè non impedendo loro di fare scoperte anche pericolose, ma appunto fornendo loro quella panca che è un punto d'appoggio attraverso il quale loro possono continuare a scoprire, a fare le loro, come dire, ad andare avanti con le loro avventure senza rompersi l'osso del collo, ma non in modo appunto né invasivo né didascalico né moralistico, ma semplicemente con un gesto molto semplice di dare la mano quando quella mano serve, insomma.
Vogliamo parlare adesso anche del rapporto tra Gianni Rodari e il Partito Comunista. Lui lavorò tanti anni all'Unità, poi passò a Paese Sera, dove appunto tu dici che all'epoca almeno era, diciamo, una situazione un po' meno vincolante rispetto a quella del quotidiano del Partito Comunista. Lui nel 74, tu lo citi, dice: il mio committente non è Einaudi, per cui scriveva ancora, i libri si trovano per Einaudi, ma il movimento operaio, per questo faccio il possibile per parlare a tutti con una lingua chiara, un pensiero limpido. Appunto, parliamo un po' di questo suo questa sua coabitazione col Partito Comunista.
Beh, io insomma capisco che oggi è difficile contestualizzarla e anche in qualche modo accoglierla, però Rodari rimane comunista, ma comunista inteso del Partito Comunista Italiano, del PC, fino all'ultimo dei suoi giorni. Se si guarda l'Unità ancora nella fine degli anni 70, Rodari partecipa alle iniziative di sezione, alle feste dell'Unità. Cioè Rodari è proprio un comunista italiano, non c'ha niente di dissidente rispetto alla militanza comunista. È diciamo però un comunista come ce ne sono tanti altri nel partito fino alla fine, ovviamente insomma critico rispetto a molte questioni, insomma, perché poi il Partito Comunista, non ce lo dimentichiamo, è stato un grande, come dire, ha tenuto insieme veramente così figure e personalità estremamente diverse. Lui, quando per esempio pubblica il libro degli errori, scrive una lettera molto amareggiata a Paolo Striano, anche egli il primo storico del Partito Comunista, anche lui militante, anche lui rimasto nel PC come Rodari dopo il 56, quindi dopo l'Ungheria, una scelta che fanno in modo consapevole, insomma, tutti e due, e gli dice: insomma, io questo partito che non recensisce le mie storie, l'Unità, per dire, appunto, secondo Rodari, non prende in considerazione i suoi libri usciti per Einaudi, soprattutto appunto il libro degli errori, perché è troppo poco corrispondenti appunto alla linea ufficiale del partito. Quindi è chiaro che c'è appunto un disagio che lui in qualche modo elabora e soffre, però appunto continua a fare cose che comunque fanno parte della vita dei militanti comunisti. Poi appunto diventa direttore del quotidiano della rivista dei genitori, e anche lì appunto cerca di fare, come dire, un discorso interno in qualche modo al partito. Certo, però sto partito non gli restituisce mai quello che lui dà. Lui rimane molto amareggiato che, per esempio, di non venir mai chiamato in tutta la sua vita a far parte di nessuna commissione culturale del partito, e questo ci fa veramente riflettere sull'idea di infanzia che ci aveva, insomma, quel Partito Comunista, perché comunque se un intellettuale come Rodari non viene, con tutto il suo impegno appunto che mette importante nella scuola, nell'elaborazione di un pensiero per i genitori, così non viene mai chiamato a far parte di una commissione culturale. Beh, questo retrospettivamente ci fa davvero riflettere su che cosa è stato invece il PC rispetto a questi temi e sulla distanza che c'è stata appunto fra la militanza e poi invece l'organizzazione.
Senti, una curiosità, ma Rodari è mai entrato in contatto con Alberto Manzi, che tu sappia?
Guarda, questa è una domanda alla quale effettivamente ho pensato, soprattutto in questo mese di distanza e così. Io non ho mai trovato nessuna traccia, diciamo, di questa relazione e non ho nessuna prova di questo. Certo, però, appunto, sicuramente sarà stato comunque una figura molto stimata, come lo era da tutti quanti, e lui, se non sbaglio, ne parla a un certo punto in un suo articolo come appunto un buon esempio di lavoro, come dire, sull'infanzia. Però io non so se i due si sono mai incontrati, probabilmente, effettivamente, essendo la moglie di Rodari ancora con noi, per fortuna potrei chiedergli.
Certo, diciamolo per chi non lo sa, Alberto Manzi è un'altra figura importantissima di una visione diversa dell'infanzia, no? Lui è stato maestro
e insomma, della scuola.
Certo, insomma, quindi lo conosciamo perché curava questa rubrica Non è mai troppo tardi. A proposito del Partito Comunista, però, ecco, per esempio, io che ho letto tantissimo Rodari da bambina, lo devo anche a una persona che tu citi di passaggio nell'articolo, che era una redattrice dell'Unità, che me l'ha fatto conoscere regalandomi tanti libri, purtroppo molti non li ho più. E, senti, tornando invece a Rodari, ha avuto anche il premio Andersen, che era un premio appunto della letteratura per l'infanzia, un riconoscimento che insomma è stato molto importante anche a livello internazionale.
Sì, beh, quando lui appunto ha il premio Andersen nel 70, effettivamente è una consacrazione importantissima, che poi appunto dopo di lui come scrittore, perché poi c'è stato un illustratore italiano, perché l'Andersen premia, no, sia l'illustrazione che la scrittura, soltanto un illustratore dopo di lui ha avuto l'Andersen, ma di scrittori non ce ne sono stati altri, e questo perché lui era anche molto tradotto, intanto appunto nei paesi dell'est era lo scrittore più noto. Io lo faccio sempre, tutte le volte che incontro una persona che ha intorno tra i 50 e i 60 anni, diciamo, che viene dall'Ucraina, dalla Moldavia, così la prima cosa che gli domando è: ma tu ti ricordi Gianni Rodari? La maggior parte mi dice di sì. Se non si ricordano Gianni Rodari, gli chiedono: tu ti ricordi Cipollino? E tutti dicono di sì. Mi è successo, che ne so, un mese e mezzo fa a San Francisco, con il tassista che mi ha portato dall'aeroporto al centro della città, che era appunto, se non sbaglio, moldavo, e appunto ed abbiamo iniziato a parlare di Cipollino, cioè, perché comunque tutti l'hanno letto ed è stato ed è ancora oggi un personaggio molto amato. E poi appunto anche in America Latina, è tradotto in Cina, meno nei paesi invece, è stato molto tardivo la sua traduzione in Francia, e in Inghilterra e negli Stati Uniti invece anche sta più recente. C'è questo grande storico della letteratura che si chiama Zipes, che sta negli Stati Uniti ed è un meraviglioso marxista americano che si è preso carico di tradurre tutto Rodari, ed è grazie a lui se Rodari adesso è anche il paese di Trump, diciamo.
Senti, andando alla conclusione, sempre lasciandoti comunque libera di aggiungere quello che vuoi, io dalla Grammatica della Fantasia, che fra l'altro si trova in PDF sulla rete, quindi chiunque può leggerla, volevo citare, perché mi sembra attuale, il capitolo 38, chiamiamolo così, il bambino che ascolta le fiabe, perché tu sai sicuramente che c'è una discussione sull'uso delle fiabe, una riscrittura delle fiabe, le fiabe mettono paura, ricalcano stereotipi passati, eccetera. Lui in questo capitolo, che io raccomando a tutti di leggere, invece ne traccia proprio delle fiabe come noi le conosciamo, quelle anche terrificanti, col principe azzurro, eccetera. Lui ne traccia dei motivi di importanza e di interesse, quasi ricalcando in modo molto più fruibile quello che già Bruno Bettelheim aveva scritto sul Mondo Incantato, no? Nel suo volume Il Mondo Incantato.
No. Sì, no, veramente grazie, perché dici due cose importanti. Cioè, la prima è la cosa che fa veramente venire da piangere, è quanto le discussioni sullo stesso argomento ovviamente non finiscono mai. Nel 1978, se non sbaglio, esce un libro che si intitola Fiaba e potere, pubblicato da Savelli, nel quale si ragiona proprio su questa cosa che introducevi te, no? Sul fatto che nei primi anni 70 c'è un grande, diciamo dal 68 in poi, un grande attacco alla fiaba tradizionale come luogo dello stereotipo, della conservazione, dell'ideologia borghese e via dicendo, tutto quello che ci possiamo immaginare. E infatti nascono tutte le collane di libri con le quali saremo cresciute tutte quante, diciamo, degli anni 70, la collana Dalla parte delle bambine, la collana Tanti bambini, l'enciclopedia Io e gli altri, no? Tutte quelle cose che appunto in qualche modo cercano di riscrivere fiabe nuove per i tempi nuovi. Eppure su questo Rodari, ma anche appunto i due curatori del libro, di questo libro appunto Fiabe e potere, che ripeto pubblica Savelli, quindi insomma un editore in modo schierato a sinistra, tutti insieme dicono ma il punto non sono le fiabe, no? Come già poi era stato notato da Calvino nel 56 con la sua raccolta delle fiabe italiane, il punto è come le fiabe arrivano ai bambini, come gli vengono raccontate. E appunto il lupo non è un problema in sé, perché il lupo aiuta il bambino ad affrontare le sue paure più nascoste, che sono paure che neanche come dire il socialismo realizzato può in qualche modo risolvere, no? Nessuna ideologia può risolvere la paura dell'abbandono da parte della madre, per cui se è la madre che racconta al bambino la storia del lupo, allora la storia del lupo in qualche modo ha una sua, come dire, infungibilità, insomma. E peraltro su City Bethlehem, che esce in Italia se non sbaglio nel 76, viene intervistato Rodari, diciamolo, Rodari un po' rosica perché dice ma cavolo, ma io sono 20 anni che scrivo sta roba, ma è possibile
sì,
che in Italia
sì, l'avevo notata questo gioco di date, sì, è vero.
No, e dice è possibile che io sono 20 anni che scrivo sta roba, appunto c'è pure sulla grammatica della fantasia, mo arriva questo, non dice ovviamente questo, insomma, però mo arriva Bethlehem e noi in Italia siamo tutti quanti sempre così ad appassionarci di chi ci dice le cose, diciamo, con una traduzione, ma poi se qualcuno le ha dette in Italia invece, appunto, perché colpisce come poi negli scaffali dei genitori progressisti degli anni 70 appunto c'è Bethlehem e non c'è la grammatica della fantasia, no? Quindi perché appunto c'è una sorta di pregiudizio ideologico rispetto alla fiaba tradizionale, pregiudizio che oggi insomma conosciamo bene, e non lo conosciamo purtroppo soltanto da parte della destra che censura Piccolo Blu, Piccolo Giallo, insomma tutte quelle cose orrende che sono successe negli ultimi anni, ma anche da parte poi di contesti più illuministi, e quantomeno dovrebbero esserlo, che per esempio in Spagna, no, se non sbaglio, è stata censurata Cappuccetto Rosso recentemente, cioè appunto, e questo veramente è una discussione ancora da tenere viva e aperta, perché non è Cappuccetto Rosso il problema, no? Ma appunto come
sì, lui dice infatti se il bambino comunque si spaventa quando vengono lette le fiabe è perché evidentemente ha già una paura dentro di lui che non riesce appunto a superare. Io a proposito anche degli stereotipi, no, delle fiabe, cito proprio un pezzettino dalla grammatica della fantasia, dove lui ricorda un dialogo con una bambina di 3 anni che chiede dopo che cosa farò? Dopo andrai a scuola, e dopo in un'altra scuola per imparare più cose, dopo ancora diventerai grande, ti sposerai, e no, dice la bambina, perché io non sono mica nel mondo delle fiabe, sono in quello delle cose vere. E io credo che questo sia veramente dirimente, insomma, perché il bambino distingue ovviamente quello che adopera delle fiabe, poi Rodari appunto lo dice molto bene, è proprio la possibilità di viversi le sue paure e di vedere che poi alla fine insieme a chi gliela sta leggendo riesce a distinguere muovere, ma anche al suo interno poi a superarle, a capire che le può appunto dominare e superare. Senti, se non hai altro da aggiungere, io vorrei, proprio per dare un'idea a chi ci sta ascoltando, di chi era Rodari, di che cosa sono anche le sue bellissime filastrocche, citare proprio una piccolissima poesia che è da filastrocche in cielo e in terra.
Vai.
Alla formica: chiedo scusa alla favola antica, se non mi piace l'avara formica, io sto dalla parte della cicala, che più bel canto non vende, regala.
Sì, e questa è la sua emancipazione rispetto veramente a come dire, a una cultura comunista. Alla fine Rodari, secondo me, insomma, poi rimanendo sempre del PC, comunque è sempre più anarchico, in questa filastrocca c'è tutto proprio.
Sì, insomma, comunque ci prospetta anche un mondo diverso da quello che ci
sì,
vogliono
sempre.
Il pane e le
rose, insomma,
certo.
Assolutamente.
Non so, vuoi aggiungere qualcosa? Se no io ti ringrazio tantissimo.
No, io veramente ti ringrazio tantissimo e spero appunto che tutti leggano Rodari, che continuino a leggerlo, che continuino a leggere le fiabe. E Rodari appunto scrive la prefazione ad Andersen nel 70, nella raccolta di fiabe. Lui amava molto Andersen perché diceva che appunto Andersen traeva le sue storie dalla sua biografia, no? Così come Rodari in qualche modo inseriva la sua biografia all'interno di tutte le filastrocche che scriveva. Inserire la propria biografia significa inserire il proprio tempo, no? E quindi nelle favole di Andersen ci sono questi oggetti che parlano, che si muovono, oggetti però appunto del proprio tempo, moderni. E così nelle storie di Rodari c'è la macchina da scrivere, le novelle fatte a macchina, le favole al telefono. Io credo che si può chiudere questa bella conversazione dicendo, come dicevano i CSI, che non bisogna avere paura del proprio tempo, e Rodari questo insomma ce l'ha sempre insegnato.
Benissimo, ti ringrazio veramente tanto, mi ha fatto
grazie
molto piacere,
grazie.
Ricordare
anche di avermi ricordato che è giovedì oggi.
Sì, va bene, grazie ancora, grazie veramente.
A presto.
Ciao. E allora questa conversazione la troverete poi ovviamente sul nostro sito. Noi adesso ci fermiamo un attimo, poi passiamo a una corrispondenza.